Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questa domenica partiamo da Arvo Pärt e una delle sue composizioni più famose, si intitola Spiegel im Spiegel, e la sentiamo tutta, sono più di 8 minuti, godetevi questi 8 minuti e ci sentiamo più tardi.
Thank you.
Arvo Parta, Giocare col fuoco, Spiegel im Spiegel, non so se conoscevate già questo brano, immagino di sì. Ha una sua circolarità struggente, sembra sempre che questo incrocio di arpeggio di pianoforte, di melodia di violino trovi una risoluzione, si arrampichi da qualche parte ma poi ricomincia sempre e ogni volta si ripete con qualche piccola modulazione, con qualche piccola differenza ritmica o melodica. È un brano che mi tocca sempre molto e volevo metterlo in apertura della puntata di oggi, che ho deciso di dedicare a un libro di cui probabilmente vi ho già parlato, ma ci sono cose che restano sempre attuali. È un libro pubblicato da Delphi qualche anno fa, nella traduzione di Ada Vigliani. Sto parlando di un saggio di Sebald che si intitola Storia naturale della distruzione. Prima però vi dico cosa ci sentiamo come sottofondo, il Requiem di Mozart nell'interpretazione della Filarmonica di Berlino diretta da Claudio Abbado. Ne sentiamo un po' e poi dopo passiamo alla lettura del libro. Allora, dicevamo Sebald con questo suo Storia della distruzione, che in realtà raccoglie i testi che ha letto durante le conferenze di Zurigo sul tema guerra aerea e letteratura, tenute nel tardo autunno del 1997. Vi leggo prima qualcosa dalle alette. Per molti anni, anzi quasi fino a oggi, vi è stata in Germania un argomento tabù per eccellenza, ovvero la distruzione senza precedenti causata nella Seconda Guerra Mondiale da oltre 1 milione di tonnellate di bombe che piovvero su 131 città tedesche, provocando 600.000 morti fra i civili e 7 milioni di senza tetto. Poiché i tedeschi erano colpevoli e dovevano elaborare la loro colpa, ciò che un intero popolo aveva patito era destinato a passare sotto silenzio. Quando nel 1997 Sebald trattò questo tema in una serie di memorabili lezioni a Zurigo, ed erano, si badi bene, lezioni di poetica, sapeva benissimo di toccare un nervo scoperto e nessuno come lui si sarebbe rivelato capace di farlo. Dopo le immane risorse profuse nella costruzione di aerei e ordigni, non sarebbe stato concepibile per gli alleati scaricare le bombe in mezzo ai campi e impedire che cogliessero il loro naturale bersaglio. Questo sostiene un generale americano a cui non sarebbe certo bastato che un'immane bandiera bianca venisse fatta sventolare sul campanile di una chiesa dagli abitanti di una città bersaglio. Ecco di cosa parliamo, degli effetti dei bombardamenti aerei della Seconda Guerra Mondiale tenuti dagli alleati. Vi leggo qualcosa dalla premessa dello Stretto Sebald. Nato nel maggio del 1944 in un villaggio alpino dell'Algau, appartengo al novero di coloro che in fondo sono stati risparmiati dalla catastrofe compiutasi allora nel Reich. Una catastrofe che tuttavia ha lasciato tracce nella mia memoria, come a Zurigo ho cercato di dimostrare, sulla scorta di brani piuttosto ampi tratti dai miei lavori letterali. Sì. E allora, iniziamo la lettura. Capitolo 1. È difficile riuscire oggi a farsi un'idea anche solo vagamente adeguata dell'immane devastazione che si abbatté sulle città tedesche negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. È più difficile ancora riflettere sull'orrore che accompagnò tale devastazione. Anche se dagli Strategic Bombing Surveys degli alleati, dai rilievi dell'Ufficio Federale di Statistica e da altre fonti ufficiali, risulta che la sola Royal Air Force sganciò sul territorio nemico 1 milione di tonnellate di bombe in 400.000 incursioni, che delle 131 città attaccate, alcune solo una volta, altre a più riprese, parecchie vennero quasi interamente rasi al suolo, che fra i civili e le vittime della guerra aerea in Germania ammontarono a 600.000 persone, che 3 milioni e mezzo di alloggi andarono distrutti, che alla fine del conflitto i senza tetto erano 7 milioni e mezzo, che a ogni abitante di Colonia e a ogni abitante di Dresda toccarono rispettivamente 31,4 e 42,8 metri cubi di macerie. Anche se tutto questo ci è noto, non sappiamo però che cosa significhi nella realtà. Quell'opera di annientamento senza precedenti nella storia entrò negli annali della nuova nazione che andava allora costituendosi soltanto sotto forma di vaghe generalizzazioni e sembra non aver quasi lasciato postumi dolorosi nella coscienza collettiva. Un'opera di annientamento che è rimasta in larga parte esclusa dalla consapevolezza di sé, elaborata a posteriori dalle vittime, che non ha mai svolto un ruolo rilevante nelle discussioni relative allo stato d'animo profondo del nostro paese, e che non ha mai assunto i connotati di esperienza simbolo dell'immaginario collettivo. Ma ciò rappresenta un insieme di circostanze assolutamente paradossale, se si pensa a quante persone furono in balia di quegli attacchi, per giorni e giorni, mesi e mesi, anni e anni. E per quanto tempo, nel lungo dopoguerra che ne seguì, esse dovettero misurarsi con conseguenze tali da soffocare, come era logico attendersi, qualsiasi atteggiamento positivo nei confronti della vita. Nonostante l'energia quasi incredibile con la quale, subito dopo ogni attacco, la gente si adoperava per ripristinare condizioni di vita più o meno accettabili, in città ad esempio come Pforzheim, che nel corso di un'unica incursione, la notte del 23 febbraio del 1945, perse quasi un terzo dei suoi 60.000 abitanti. Ancora dopo il 1950 si ergevano sui cumuli di macerie croci fatte con assi inchiodate. E senza dubbio gli stessi raccapriccianti effluvi che, come riferisce Janet Flanner nel marzo del 1947, venivano risvegliati dal tepore dell'incipiente primavera nelle cantine scoperchiate di Varsavia, avranno invaso nell'immediato dopoguerra anche le città tedesche, senza colpire però, a quanto pare, gli organi di senso dei sopravvissuti che continuavano a vivere imperterriti sui luoghi della catastrofe. Le persone camminavano per la strada in mezzo a rovine spaventose, scriveva Alfred Doblin dalla Germania sudoccidentale, in un appunto datato della fine del 1945. Proprio come se non fosse successo nulla e la città avesse sempre avuto quell'aspetto. Il rovescio di questa apatia fu l'impegno a voltar pagina, l'eroismo con il quale, senza tante domande, la gente si mise subito all'opera per riorganizzare e sgomberare. Spargen solum per sepulcra legionum cogitam. In un opuscolo dedicato alla città di Worms fra gli anni 1945 e 1955 leggiamo: l'ora esige uomini probi, limpidi nella condotta e nei fini, e quasi tutti, anche negli anni a venire, saranno impegnati in prima linea sul fronte della ricostruzione. Il testo, redatto da un certo Willy Rupert per conto dell'amministrazione comunale, è corredato da numerose fotografie. La distruzione totale non si presenta come il terrificante esito di un processo di pervertimento collettivo, ma, per così dire, come il primo stadio di una ricostruzione pienamente riuscita. Riportando un colloquio tenuto a Francoforte con i dirigenti della IG Farben nell'aprile del 1945, Robert Thomas Pell registra il suo stupore per aver trovato nei tedeschi, singolarmente mescolata ad autocommiserazione, servilismo e a un atteggiamento autogiustificatorio o a sentimenti di innocenza ferita e di sfida, la ferma volontà di ricostruire il loro paese più grande e più potente di quanto lo fosse nel passato. Un proposito a cui essi non mancarono in seguito di tener fede, come testimoniano le cartoline che il turista può comprare oggi nelle edicole di Francoforte e spedire in tutto il mondo dalla metropoli sul Meno. La ricostruzione tedesca, divenuta ormai leggendaria e da un certo punto di vista davvero ammirevole, equivalse per la Germania, dopo le devastazioni operate dai nemici durante la guerra, a una seconda liquidazione per tappe successive della sua storia precedente. Infatti, con il grande lavoro che essa richiese e con la nuova anonima realtà che riuscì a creare, impedì fin da principio che si volgesse lo sguardo al passato e, orientando la popolazione esclusivamente verso il futuro, la costrinse a tacere su quanto aveva vissuto. Le testimonianze tedesche di quel periodo, distante da noi meno di quanto duri in media una vita umana, sono così rare e sporadiche che a prendere la parola nella raccolta di reportage Europa in macerie, pubblicata nel 1990 da Hans Magnus Enzensberger, sono soltanto giornalisti e autori stranieri con scritti della cui esistenza quasi nessuno, assai significativamente, si era fino allora accorto in Germania. I pochi contributi in lingua tedesca sono degli ex esiliati o di altri scrittori che, come Max Frisch, vivevano in paesi limitrofi. Coloro che erano rimasti in Germania e amavano dire di sé di non aver abbandonato la patria nell'ora del bisogno, mentre altri assistevano allo spettacolo dai loro comodi palchi in America, si guardarono bene dal commentare il processo e l'esito della distruzione, non da ultimo per paura di cadere in discredito presso le autorità occupanti, qualora avessero offerto un quadro dei fatti troppo realistico. A dispetto di quanto comunemente si ritiene, il deficit di testimonianze coeve non fu colmato nemmeno dalla letteratura del dopoguerra, che a partire dal 1947 andava consapevolmente ricostituendosi e dalla quale era lecito attendersi lumi sulla realtà del momento. Se la vecchia guardia della cosiddetta immigrazione interna era per lo più occupata a rinfrescare il proprio aspetto e, come osserva Enzensberger, a evocare attraverso infinite e confuse astrazioni la libertà di pensiero e il retaggio umanistico dell'Occidente, gli autori dell'ultima generazione appena tornati dal fronte erano a tal punto concentrati sulle loro esperienze di combattenti, restituite in pagine sempre in bilico fra il sentimentale e il lacrimevole, che sembrava quasi non avessero occhi per gli errori dell'epoca, ovunque perspicui. Perfino la tanto acclamata letteratura delle macerie, che per programma aveva un intransigente senso della realtà, il cui tema di fondo era, secondo la dichiarazione di intenti fatta da Ball, affrontare ciò che abbiamo trovato tornando a casa, finisce per rivelarsi, a chi voglia guardarla più da vicino, uno strumento che ben si accorda con l'amnesia individuale e collettiva, strumento probabilmente regolato da processi preconsci di autocensura, allo scopo di dissimulare un mondo ormai non più comprensibile. In virtù di una tacita intesa, per tutti valida allo stesso modo, lo stato di annichilimento materiale e morale in cui versava l'intero paese non doveva essere descritto. L'atto conclusivo della distruzione, quale fu vissuto dalla quasi totalità dei tedeschi, restò così, nei suoi aspetti più foschi, un infamante segreto di famiglia su cui gravava una sorta di tabù, un segreto che probabilmente non si poteva confessare nemmeno a se stessi. Fra tutte le opere letterarie concepite alla fine degli anni 40, l'unica in grado di restituire un'immagine almeno approssimativa della profondità dell'orrore in cui minacciava di precipitare chiunque si affacciasse di persona tra le rovine, e in fondo soltanto il romanzo di Heinrich Boll, L'angelo tacque. Dalla lettura di queste pagine risulta subito chiaro che un racconto così, improntato a una malinconia evidentemente insalabile, non lo si poteva certo imporre ai lettori contemporanei, e di questo lo stesso editore, forse persino Boll, erano consapevoli. Tanto è vero che il libro fu pubblicato soltanto nel 1992, con quasi 50 anni di ritardo. E in effetti il 17° capitolo, in cui viene inscenata con atteggiamento agnostico l'agonia della signora Gompertz, è così estremo che ancora oggi non è facile farvi fronte. Il sangue scuro, viscoso e a coagoli che in queste pagine erompe tra fiotti e scariche dalla bocca della morente, le si allarga sotto il collo, macchia le lenzuola, gocciola sul pavimento oltre la sponda del letto, sino a formare una pozza via via più grande. Questo sangue simile a inchiostro, e come Boll si premura di sottolineare, nerissimo, è il simbolo della cedia cordis che mina la volontà di sopravvivere, ossia di quella cupa irrimediabile depressione in cui sarebbero dovuti cadere i tedeschi di fronte a una fine tanto miseranda. Anche quando negli anni successivi i cultori di storia patria e gli studiosi di vicende militari cominciarono a documentare la rovina delle città tedesche, questo non cambiò minimamente il fatto che le immagini di un capitolo tanto terribile della nostra storia non hanno mai varcato in fondo la soglia della coscienza nazionale. Pubblicate per lo più da editori di secondo piano, queste opere compilatorie, spesso stranamente fredde rispetto al tema trattato, servirono in primo luogo a depurare o a smaltire un sapere eccedente le normali capacità di un'intelligenza media, e non già a comprendere meglio quale incredibile bravura nell'anestetizzare se stessa avesse dimostrato una comunità che pareva uscita da quella guerra di annientamento senza particolari danni psicologici. La quasi totale assenza di turbe davvero profonde nella vita psichica della nazione induce a concludere che la nuova società della Repubblica Federale Tedesca ha consegnato le esperienze compiute agli albori della sua storia a un meccanismo di rimozione perfettamente funzionante. Meccanismo che, se da un lato la mette in grado di riconoscere nei fatti di aver avuto origine dall'assoluta degradazione morale, dall'altro la porta però a espungere del tutto tale evento dal suo bilancio emotivo, quando non le permette addirittura di interpretare come un'altra pagina gloriosa del suo libro mastro tutto ciò che è riuscita a superare con successo e senza dar segno della minima debolezza interiore. A tale proposito, Enzensberger fa notare che è impossibile capire la misteriosa energia dei tedeschi se rifiutiamo di ammettere che essi hanno sublimato il loro difetto facendone una virtù. Il non voler prendere coscienza, egli scrive, fu il presupposto del loro successo. Fra le premesse del miracolo economico tedesco non ci furono soltanto gli enormi investimenti del piano Marshall, lo scoppio della guerra fredda e la demolizione degli obsoleti impianti industriali cui avevano provveduto con brutale efficienza gli squadroni dei bombardieri. Ma ci furono anche l'indubbio ethos del lavoro appreso nella società totalitaria, la capacità di improvvisazione logistica, tipica di un'economia sotto minaccia permanente, l'esperienza nell'impiego della cosiddetta manodopera straniera e la perdita, deplorata in definitiva soltanto da pochi, della zavorra storica andata in fiamme tra il 1942 e il 1945 a Norimberga e a Colonia e a Francoforte, a Aquisgrana, Braunschweig e Würzburg, insieme con le case di abitazione e le imprese commerciali vecchie di secoli. Se nella genesi del miracolo economico furono questi i fattori più o meno identificabili, a fungere da catalizzatore fu invece un dato di natura puramente immateriale. La corrente di energia psichica, tutt'oggi ancora inesausta, che ha la sua fonte nel segreto, di cui nessuno fa parola, dei cadaveri murati nelle fondamenta del nostro edificio statale. Un segreto che compattò strettamente i tedeschi nei primi anni del dopoguerra, e che ancora oggi li unisce più di quanto non sia mai riuscito a fare un fine positivo, quale potrebbe essere, ad esempio, la realizzazione della democrazia. Non sarà forse fuori luogo ricordare questi nessi proprio ora, nel momento in cui il progetto di una grande Europa, già fallito due volte, entra in una nuova fase e la sfera di influenza del marco tedesco, la storia ha un modo tutto suo di ripetersi, quasi ricalca per estensione i confini del territorio occupato dalla Wehrmacht nel 1941. Il piano di bombardamenti indiscriminati, caldeggiato fin dal 1940 da alcuni gruppi all'interno della Royal Air Force, è messo in atto a partire dal febbraio del 1942 con immenso dispendio di risorse umane ed economico-militari. Era strategicamente o moralmente giustificabile? E, in caso affermativo, in che modo? Per quanto mi è noto, nei decenni successivi al 1945, tali questioni non divennero mai oggetto di pubblico dibattito in Germania. Forse e soprattutto perché un popolo che aveva assassinato e torturato a morte milioni di esseri umani nei suoi lager non poteva certo chiedere conto alle potenze vincitrici della logica politico-militare che aveva imposto la distruzione delle città tedesche. Inoltre, non è da escludere che non pochi fra i destinatari degli attacchi aerei, pur nell'assoluta impotenza della loro ira repressa al cospetto di quella manifesta follia, vedessero nei giganteschi incendi una giusta punizione, quando non addirittura la ritorsione di un'istanza superiore con la quale non era ammesso discutere. A prescindere dai comunicati della stampa nazionalsocialista e della radio di Stato, dove si parlava sempre nello stesso identico tono dei sadici attacchi terroristici e dei barbari gangster dell'aria, non deve essere accaduto molto spesso che qualcuno abbia stigmatizzato la pluriennale campagna di distruzione condotta dagli alleati. Come in balia di un incantesimo, così viene riportato da varie fonti, i tedeschi assistevano muti al compiersi della catastrofe. Non era più il tempo, scrive Nossack, di tener conto di misere differenze, tipo quella tra amico e nemico. In contrasto con la reazione per lo più passiva dei tedeschi, che vedevano nell'annientamento delle loro città una sciagura ineluttabile, in Gran Bretagna il programma di distruzione fu sin dall'inizio oggetto di aspre controversie. Non solo Lord Salisbury e George Bell, vescovo di Chichester, mossero ripetute e insistenti accuse davanti alla Camera Alta e presso l'opinione pubblica, affermando che la strategia degli attacchi, diretti innanzitutto contro la popolazione civile, non era sostenibile né sul piano morale né su quello del diritto di guerra, ma anche le alte gerarchie militari erano divise nel valutare questo nuovo modo di condurre il conflitto. La costante ambivalenza di giudizio rispetto alla strategia di annientamento del nemico divenne ancor più marcata dopo la resa senza condizioni della Germania. Man mano che cominciavano a essere di dominio pubblico i resoconti e le fotografie delle conseguenze prodotte dai bombardamenti a tappeto, crebbe in Inghilterra la ripugnanza nei confronti di ciò che si era fatto, per così dire, alla cieca. In The Safety of Peace, scrive Max Hastings, the bomber's part in the war was one that many politicians and civilians would prefer to forget. Nella sicurezza della pace, scrisse Max Hastings, il ruolo dei bombardieri nella guerra, da molti politici e da molti civili, fu ignorato di preferenza. Nemmeno lo sguardo storico retrospettivo portò a un chiarimento del dilemma etico. Nella letteratura memorialistica si continuarono a tenere vive le faide tra le opposte fazioni e il giudizio degli storici, mirante a sobria ponderatezza, ondeggia fra l'ammirazione per la capacità di organizzare un'impresa di tale portata e la critica all'inutilità e all'infamia di una campagna militare del tutto irragionevole, condotta con spietatezza fino alla fine. La strategia del cosiddetto area bombing ebbe origine dalla posizione assolutamente marginale in cui era venuta a trovarsi la Gran Bretagna nel 1941. La Germania era all'apogeo della sua potenza. I suoi eserciti avevano conquistato l'intero continente e stavano per avanzare in Africa e in Asia, abbandonando gli inglesi, che non avevano alcuna reale possibilità di intervento, al loro destino insulare. Con questa prospettiva davanti agli occhi, Churchill scrisse a Lord Beaverbrook che la via per obbligare Hitler a confrontarsi con gli inglesi era una sola. And that is an absolutely devastating, exterminating attack by very heavy bombers from this country upon the Nazi homeland. E cioè un attacco assolutamente devastante e di sterminio condotto da bombardieri molto pesanti partiti da questa nazione e diretti sul territorio nazista. Questa è la traduzione delle parole di Churchill. Naturalmente i presupposti per una simile operazione erano a quell'epoca tutt'altro che un fatto compiuto. Mancava una base produttiva, mancavano campi di aviazione, programmi di addestramento per gli equipaggi dei bombardieri, esplosivi efficaci e nuovi sistemi di navigazione, così come, più o meno, qualsiasi forma di esperienza a cui fare riferimento. Che il quadro generale fosse disperato lo si può dedurre dai bizzarri progetti perseguiti in tutta serietà all'inizio degli anni 40. Si vagliò ad esempio la possibilità di tempestare con pioli di ferro i campi arati per impedire il raccolto e uno studioso di glaciologia, l'esule Max Perutz, era impegnato in esperimenti connessi con il progetto Habakkuk, progetto che mirava a produrre una gigantesca e inaffondabile portaerei impicrite, una sorta di ghiaccio artificialmente potenziato. Poco meno fantasiosi furono in quello stesso periodo i tentativi di creare una rete difensiva di raggi invisibili o i complicati calcoli elaborati da Ruffel Peierls e Otto Frisch dell'Università di Birmingham che aprirono la via alla realizzazione di una bomba atomica. Non c'è da stupirsi se sullo sfondo di idee come queste, al limite dell'inverosimiglianza, la strategia molto più elementare dell'area bombing, strategia che, nonostante la scarsa precisione, consentiva di aprire una sorta di fronte mobile su tutta la superficie del territorio nemico, finì per affermarsi ed essere sanzionata dalla decisione del governo nel febbraio del 1942 to destroy the morale of the enemy civilian population and in particular of the industrial workers. Distruggere il morale della popolazione civile nemica e in particolare dei lavoratori dell'industria. A dettare questa direttiva non fu, come invece si continua a sostenere, il desiderio di giungere rapidamente alla fine della guerra grazie a un ricorso massiccio ai bombardieri. Si trattava piuttosto dell'unica opportunità di intervenire comunque nel conflitto. La critica che venne mossa in seguito, anche tenendo conto delle proprie vittime, a quel programma di distruzione portato avanti inesorabilmente, era rivolta soprattutto al fatto che da esso non si volle recedere neppure quando sarebbe stato possibile scatenare attacchi aerei molto più precisi e selettivi, ad esempio su fabbriche di cuscinetti a sfera, su impianti per la lavorazione del petrolio e del carburante, sui nodi e le arterie principali di comunicazione. Attacchi che avrebbero condotto in brevissimo tempo, come Albert Speer fece rilevare nelle sue memorie, a una paralisi definitiva dell'intero sistema produttivo. Nella critica all'offensiva dei bombardieri si richiama l'attenzione anche su un altro punto. Già nella primavera del 1944 era emerso che, nonostante i ripetuti attacchi, il morale della popolazione tedesca non risultava per nulla abbattuto. La produzione industriale aveva subito danni tutt'al più marginali e la fine della guerra non si era avvicinata di un solo giorno. Se ciò non di meno gli obiettivi strategici dell'offensiva non vennero modificati e gli equipaggi dei bombardieri, spesso giovani che avevano appena terminato gli studi, continuavano a essere esposti a una roulette russa che costava la vita al 60% delle forze impiegate, Tutto questo, a mio giudizio, ha ragioni che trovano scarsa attenzione presso la storiografia ufficiale. In primo luogo, un'impresa con le dimensioni materiali e organizzative richieste da una simile offensiva aerea, che secondo le stime di J.P. Taylor ingoiava un terzo della produzione bellica britannica, possedeva a tal punto una sua dinamica interna da escludere in pratica restrizioni e aggiustamenti di tiro a breve termine. E questo tanto più in una situazione in cui, dopo 3 anni di potenziamento degli impianti industriali e delle strutture di base, essa aveva raggiunto il massimo sviluppo, vale a dire la massima capacità distruttiva. Abbandonare lì, inutilizzati, sui campi d'aviazione dell'Inghilterra orientale i materiali ormai prodotti, ovvero gli aerei con il loro carico prezioso, era un'idea a cui si ribellava il sano istinto economico. Un peso determinante nella decisione di proseguire l'offensiva lo ebbe altresì, come è verosimile, anche il valore propagandistico, indispensabile per sostenere il morale britannico, che le notizie relative a quella sistematica opera di distruzione, riportate ogni giorno dai quotidiani inglesi, possedevano in un momento in cui sul continente europeo non si veniva altrimenti a contatto con il nemico. Per questi motivi, dunque, dell'eventualità di sollevare dal suo incarico Sir Arthur Harris, il Commander in Chief del Bomber Command, il quale continuava a perseguire inflessibile la sua strategia anche quando il fallimento era ormai palese, non si discuteva nemmeno. Alcuni commentatori si sostengono inoltre che Arthur Harris era riuscito a garantirsi una presa particolare su Churchill, che di solito era una personalità dominante, perché il Premier, che pure aveva manifestato in varie occasioni le sue riserve sugli spaventosi bombardamenti delle città aperte, finì per mettersi la coscienza a posto, evidentemente sotto l'influsso di uno Harris incurante di simili obiezioni, pensando che fosse in fin dei conti all'opera una giustizia poetica superiore, così si esprimeva lui, ovvero che «Those who have loosed these horrors upon mankind will now in their homes and persons feel the shattering strokes of just retribution». Coloro che hanno scatenato questi orrori sull'umanità, adesso, nelle loro case e nelle loro persone, sentiranno i colpi della giusta vendetta. Molti elementi sembrano infatti indicare che con Harris era giunto al vertice del Bomber Command un uomo il quale, a detta di Solly Zuckerman, credeva nella distruzione per la distruzione e rispondeva quindi, meglio di chiunque altro, al fondamentale principio ispiratore di qualsiasi guerra, il più completo annichilimento del nemico, compresi i luoghi da questi abitati, la sua storia e il suo ambiente naturale. Elias Canetti ha messo in rapporto il fascino del potere nella sua più nuda connotazione con il numero via via crescente delle vittime che esso accumula. Proprio in questo senso, la linea di Sir Arthur Harris era inattaccabile, perché ciò a cui egli mirava era la distruzione in quanto tale. Il suo piano di attacchi in serie, mantenuto senza compromesso, sino alla fine, obbediva a una logica straordinariamente semplice, rispetto alla quale tutte le possibili alternative strategiche, come ad esempio quella di interrompere l'approvvigionamento di carburanti al nemico, dovevano apparire mere manovre diversive. La guerra costruita sui bombardamenti era guerra in forma pura e scoperta. Dal suo sviluppo, contrario a qualsiasi razionalità, si può rilevare come le vittime di un conflitto siano non già vittime sacrificate sulla via che conduce a un qualche obiettivo, bensì esse stesse, nel vero senso del termine, sia l'obiettivo, sia la via. Nel 1943, nel pieno di un'estate lunga e torrida, la Royal Air Force, appoggiata dall'ottava flotta aerea americana, effettuò una serie di incursioni su Amburgo. Il fine dell'operazione Gomorra, questa la sua denominazione in codice, era, sin dove possibile, quella di annientare e ridurre completamente in cenere la città. Durante l'attacco del 28 luglio, che iniziò a luna di notte, furono sganciate 10.000 tonnellate di bombe dirompenti e incendiarie sulla zona residenziale a est dell'Elba, zona densamente popolata. Seguendo una tecnica già sperimentata, in primo luogo si scardinarono e si distrussero tutte le porte e le finestre mediante bombe dirompenti da poco meno di 2 tonnellate l'una. Quindi con piccoli ordigni incendiari si appiccò il fuoco ai solai, mentre in contemporanea bombe incendiarie capaci di raggiungere i 15 kg penetravano fin nei sotterranei. Nel giro di pochi minuti, sui circa 20 km quadrati dell'area attaccata, scoppiarono ovunque giganteschi incendi e si propagarono così rapidamente che già un quarto d'ora dopo la caduta delle prime bombe, l'intero spazio aereo divenne, a perdita d'occhio, un unico mare di fiamme. E in capo ad altri 5 minuti, all'1:20, si scatenò una tempesta di fuoco così intensa che nessuno mai, fino a quel giorno, l'avrebbe creduta possibile. Il fuoco, levandosi nel cielo in vampe alte 2000 metri, attirava a sé l'ossigeno con una violenza tale che le correnti d'aria raggiunsero la forza di uragani e rintronarono come poderosi organi nei quali fossero stati tirati all'unisono tutti i registri. L'incendio continuò così per 3 ore. Giunta al culmine, la tempesta prese a sollevare i cornicioni e i tetti delle case, fece mulinare nell'aria travi e intere file di pannelli pubblicitari, sradicò alberi e trascinò con sé esseri umani, trasformati in fiaccole viventi. Dietro le facciate che crollavano, lingue di fuoco alte come palazzi salivano al cielo. Simili a una mareggiata, si riversavano nelle strade a una velocità di oltre 150 km all'ora. Come rulli di fuoco rotolavano con ritmo anomalo su piazze e luoghi aperti. In alcuni canali ardeva anche l'acqua. Nelle carrozze dei tram si scioglievano i finestrini, mentre nelle cantine delle pasticcerie le provviste di zucchero entravano in ebollizione. Chi era scappato dai rifugi cadeva adesso in grotteschi contorcimenti sull'asfalto liquefatto che si gonfiava in grosse bolle. Nessuno sa con certezza quanti abbiano perso la vita quella notte o quanti siano impazziti prima di essere colti dalla morte. Al sopraggiungere dell'alba, la luce estiva non riuscì a fendere la cappa di piombo che sovrastava la città. Il fumo aveva raggiunto gli 8.000 metri di altezza e lassù si era allargato in un gigantesco ammasso nuvoloso e cumuliforme, simile a un'incudine. Vampe di calore, che i piloti dei bombardieri raccontavano di aver avvertito attraverso i loro apparecchi, continuarono a levarsi per un pezzo dagli ammassi di pietre che ancora ardevano fumanti. Quartieri residenziali con un fronte su strada di ben 200 km furono distrutti senza remissione. Ovunque, corpi orribilmente dilaniati. Su alcuni guizzavano ancora le fiammelle azzurrognole del fosforo. Altri, bruciando, avevano assunto un colore bruno o purpureo e si erano ridotti a un terzo della loro grandezza naturale. Quando in agosto, raffreddatesi le macerie, le brigate costituite da soldati in punizione poterono cominciare lo sgombero insieme ai prigionieri dei lager. All'interno di quel perimetro di morte, dichiarato fin dai primi giorni zona interdetta, vennero trovate persone che, stordite e uccise dal monossido di carbonio, erano ancora sedute al tavolo o con la schiena contro la parete. La descrizione dei cadaveri prosegue, non credo di aver voglia di leggervela, tanto abbiamo capito. L'esodo dei sopravvissuti cominciò la notte stessa dell'attacco su Amburgo. Lungo tutte le strade dei dintorni, così scrive Nossack, ebbe inizio una processione ininterrotta, senza che la gente sapesse dove andare. I profughi, 1.250.000 persone, furono sospinti fin nelle più remote contrade del Reich. Da un capo all'altro della Germania, la notizia degli orrori che avevano accompagnato la fine di Amburgo deve essersi comunque diffusa, e ciò opera dei profughi intimamente sconvolti e ondeggianti tra un'isterica volontà di sopravvivere e una pesante apatia. Sembra proprio che in quegli anni, a eccezione fatta per Nossack, nessuno fra gli scrittori tedeschi volesse o sapesse mettere per iscritto qualcosa di concreto sul decorso e le conseguenze di quella lunghissima, immane campagna di annientamento. E la realtà non cambiò nemmeno a guerra finita. La reazione quasi naturale, dettata dalla consapevolezza del proprio disonore e da un senso di sfida nei confronti dei vincitori, era tacere e volgere gli occhi altrove. Stig Dagerman, nell'autunno del 1946, corrispondente dalla Germania per lo svedese Expressen, scrive da Amburgo di aver attraversato con la ferrovia, viaggiando per un quarto d'ora a velocità normale, il paesaggio lunare tra Hasselbrock e Landwehr, e di non aver visto anima viva in quell'immane contrada desolata, forse la più raccapricciante distesa di rovina dell'intera Europa. Il treno, prosegue Dagerman, era sovraffollato come tutti i treni in Germania, ma nessuno guardava fuori dal finestrino. E poiché lui invece lo faceva, tutti capivano che era straniero. Analoghe constatazioni fece Janet Flanner, corrispondente del New Yorker a Colonia, città che in uno dei suoi reportage ci appare, e qui comincia la citazione, ridotta a un cumulo di macerie e nella solitudine della totale distruzione fisica, priva ormai di qualsiasi forma, appoggiata alla sponda del fiume. Ciò che è ancora rimasto della sua vita, leggiamo più avanti, lotta faticosamente per farsi strada nelle vie laterali invase dai detriti. Una popolazione assottigliata, vestita di nero, muta come la città. Questo mutismo, questo ripiegarsi su se stessi e distogliere lo sguardo, sono il motivo per cui sappiamo così poco di ciò che i tedeschi hanno pensato e veduto nei 5 anni tra il 1942 e il 1947. Le rovine in mezzo alle quali vissero sono rimaste la terra incognita della guerra. E forse una carenza del genere Solly Zuckerman l'aveva presagita. Come tutti coloro che erano stati direttamente coinvolti nelle discussioni in merito alla più efficace strategia di attacco, e avevano dunque una sorta di interesse professionale per le conseguenze dell'area bombing, anche lui colse la prima occasione per recarsi a Colonia e visitare la città devastata. Rientrando a Londra, sconvolto da quanto aveva visto, concordò con Cyril Connolly, a quei tempi direttore della rivista Horizon, di scrivere un articolo, per riprendere le sue stesse parole, sulla storia naturale della distruzione. Nella sua autobiografia, la cui stesura è di decenni posteriore agli eventi, Lord Zuckerman menziona il fallimento di tale progetto. Le immagini di Colonia richiedevano un articolo molto più eloquente di quello che io sarei mai riuscito a scrivere. Quando negli anni Ottanta lo interrogai in proposito, egli non ricordava più che cosa in particolare avesse a suo tempo pensato di scrivere. In mente gli erano rimaste soltanto l'immagine del Duomo Nero che svettava in un deserto di pietre e quella del dito mozzo di una mano, da lui rinvenuto sopra un mucchio di macerie.
Thank you.
Bene, allora questi erano alcuni brani da quasi tutto il primo capitolo di questa storia naturale della distruzione di Sebald, pubblicato da Adelphi nella traduzione di Ada Vigliani. È un libro che raccoglie i suoi interventi alle conferenze di Zurigo, Guerra Aerea e Letteratura del 1997. E ci siamo fatti accompagnare nella lettura di oggi, dal Requiem di Mozart, nell'interpretazione della Filarmonica di Berlino guidata da Claudio Abbado. Io direi che per oggi può bastare. Noi ci risentiamo domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 qui su Radio Popolare, e poi in podcast per chi vuole. Come sapete, tutti gli episodi del programma sono riascoltabili quando preferite, insomma. Comunque, dicevo, ci risentiamo domenica prossima per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio con gli ultimi minuti del Requiem di Mozart, appunto, come vi dicevo, nell'interpretazione della Filarmonica di Berlino e sotto la direzione del maestro Claudio Abbado. Buona domenica a tutti.
Herz und Freude.